Devo dire che io non avevo visto questa mostra fotografica, ma è realizzata molto bene, in maniera sintetica. Avete avuto modo di vedere un po' qual è stata la carriera di Pio La Torre. Ha fatto tantissime cose, soprattutto il motivo per cui lo ricordiamo, la legge Rognoni La Torre, che ha istituito il reato di associazione mafiosa, è legata a questo anche quello della confisca dei beni mafiosi, cosa che ci riguarda direttamente noi, liceo Danilo Dolce, il vicino liceo Basile, perché come sapete sono beni che sono stati confiscati alla mafia. Io darei la parola a Vito Lo Monaco, che è il presidente del centro Pio La Torre, per stimolarvi dopo la visione di questa mostra fotografica, perché i protagonisti di questa giornata dovete essere voi.
Grazie, grazie a voi, buongiorno, sono il presidente del centro di Pio La Torre. Come avete visto, intanto quella mostra è di qualche anno fa, manca un altro risultato che abbiamo aggiunto, che è quella dell'intitolazione dell'aeroporto di Comiso a Pio La Torre. Siamo tornati a riproporre la questione e sulla base di un movimento anche di pressione nazionale siamo riusciti a ottenere l'anno scorso l'intitolazione dell'aeroporto appunto, come era stato deciso. Perché questo? E come avete visto dai fotogrammi, una delle ultime battaglie condotte assieme a Pio La Torre è stata quella perché la Sicilia fosse un'isola di pace e quindi non fosse militarizzata. Qui si proponevano di installare dei missili a testata nucleare, vede gettata, per rispondere all'analoga installazione che dall'altra parte allora dei paesi, del sistema dei paesi socialisti avevano fatto. Noi proponevamo invece, dico noi perché magari un po' da quello meno bianco, ma ero lì tra gli organizzatori, e proponevamo invece che si discutesse del disarmo, cioè di non installare i missili né all'est né all'ovest, ed era un movimento anche di protesta e di proposta a livello europeo. L'intuizione del Pio, che trovò già un movimento in piedi, fu quello di estendere oltre misura questo movimento. Quindi non farne soltanto una battaglia di gruppi intellettuali, di giovani pacifisti, così, ma di fare una grande battaglia popolare. La manifestazione del 4 aprile, che lì avete visto, di oltre 100.000 persone, ma c'erano dai preti ai sindaci di ogni colore politico, con l'adesione di tutte le amministrazioni provinciali della Sicilia, con l'adesione dell'Assemblea regionale siciliana, che aveva votato l'ordine del giorno all'unanimità di adesione. Quindi, un grande movimento. Quel movimento riuscì a porre le premesse perché l'aeroporto di Comiso, una volta superata la questione dei missili, che furono installati e poi spiantati come si prevedeva, diventasse un aeroporto civile, quindi un aeroporto di pace. E quindi era giusto che fosse intitolato appunto a Pio La Torre, che aveva fatto quella battaglia, e si suppone, così come era la requisitoria finale del processo, fosse stato ucciso anche per questo. Perché uno degli episodi che è narrato è che fino a tre giorni prima, che era seguito dai servizi segreti da tanti anni, naturalmente, tre giorni prima dell'omicidio, invece questo pedinamento non fu sospeso, perché se era la vicina del primo maggio, insomma, era una documentazione un po'. Ebbene, quindi c'è il sospetto che ci fosse anche interesse internazionale a determinare ovviamente l'assassino del regolatore, e quindi il compagno che l'accompagnava, che era Rosario Di Salvo, che si, vittima diciamo anche lui di quell'agguato. Che gli esecutori fossero però mafiosi, questo è acclarato, ormai con sentenza definitiva passata di Cassazione, confermata e così via. I mandanti invece sono rimasti come in tutti i delitti politico-mafiosi di quella fase, ma anche prima e anche successiva. Prima era stato ucciso il presidente della regione, che era un democratico cristiano, Piersanti Mattarella. Ancora prima di Mattarella era stato ucciso il segretario provinciale della Democrazia Cristiana, Lina, e il sindaco del democratico cristiano di Palermo, Insalaco. Solo dopo La Torre viene ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto, e dopo la sua uccisione finalmente il Parlamento reagisce, ripesca la proposta di legge che La Torre aveva presentato già nell'80, che poi è diventerà, così come era stata formulata da lui, la legge Rogna della Torre, perché gli stati interi in quel momento e rimane la sua legge. E dopo di lui viene ucciso con un'altra autobomba il giudice Rocco Chinnici. Perché sto citando questa serie? Perché sono legate tutte allo stesso filo. Cosa voleva Mattarella? Mattarella, uomo della Democrazia Cristiana, voleva liberare la Democrazia Cristiana dal condizionamento del rapporto con la mafia, che una parte della Democrazia Cristiana aveva stabilito fin dal 1° maggio 1947, Portella, che avete qui citato. Cos'è Portella? Portella è, all'indomani della guerra, l'episodio che sancisce il destino e il futuro politico della Sicilia, questo è il senso. Lì storicamente dai fasci siciliani, a partire dall'Ottocento, si riunivano i contadini alla zona per celebrare il lavoro, la giornata del lavoro, quella del 1° maggio, e avete visto citato Barbato, che era un medico di piana degli albanesi, che un apostolo, come allora veniva definito, del socialismo, che predicava l'uguaglianza, la giustizia sociale, quindi la terra ai contadini, perché questo motivo della terra ai contadini lo ritroverete fino a epoca appunto contemporanea. 1° maggio 1947, quello disse, avendo disotterrato tutte le bandiere che avevano nascosto durante il fascismo, ripristinano questa grande tradizione che avevano mantenuto anche durante il fascismo, badate, soltanto che andavano lì clandestinamente a fare colazione senza bandiera, perché sennò venivano arrestate tutti, ma mantennero questa tradizione, quindi tenaci anche nella loro convinzione e adesione a quei principi appunto di uguaglianza, di volontarismo e di giustizia sociale. Lì viene usato Bandito Giuliano come l'esecutore, ma il complotto è fatto politico e non soltanto politico, perché ci stanno i gruppi della destra neofascista che va a riorganizzarsi, e del movimento dell'indipendentista, dei monarchici, e una parte dei liberali, sono schieramenti politici oggi non più esistente, quindi chiaramente questo può creare confusione, però esatto, richiamo episodi sui quali magari probabilmente poi avrete modo di approfondire e discutere con i vostri docenti. Lì si spara e si uccidono tante persone, compreso i bambini, come avete visto dalle immagini. Perché questo? Perché qualche giorno prima c'era stata l'elezione per eleggere il primo Parlamento della Regione Siciliana a statuto speciale, che era stato ottenuto sulla base di una discussione, di una concessione del Parlamento, della Costituente Nazionale. Ancora il Parlamento, quello attuale, non c'era, perché la Costituzione non era stata varata, ed era introdotto un articolo nella Costituzione in cui si riconosceva alla Regione Siciliana l'autonomia speciale. Quindi dal 1° gennaio 1948 quello è un fatto, diciamo, costituzionale. Le elezioni che precedono questa decisione sono quelle appunto del 1° maggio 1947, per eleggere la prima assemblea regionale. Vince il Blocco del Popolo, che è una lista fatta da comunisti, socialisti e altri indipendenti di sinistra. Vince, cioè prende più voti, quindi una maggioranza relativa. Secondo partito è quello della Democrazia Cristiana. Terzo partito, o schieramento, perché era più di un partito, era la cosiddetta destra conservatrice. Se la Democrazia Cristiana si allea con il Blocco del Popolo, è chiaro che c'è un governo di centro-sinistra, come si definisce oggi. Se si allea con la destra, avrebbe dato luogo a un governo di centro-destra. La decisione è legata anche a un momento internazionale, perché in quel momento, come dicevate sui libri di storia, si era già aperta nei fatti quella che poi sarà chiamata la Guerra Fredda. Cioè, uno schieramento di grandi paesi, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica e tanti altri assieme, l'Inghilterra, il governo dell'esilio di Francia e poi il governo di unità nazionale d'Italia, avevano sconfitto il nazifascismo. Sembrava che si aprisse una fase, come si può dire, effettivamente si è aperta una fase di guerra, ma una fase anche di pace, una fase anche di collaborazione e di cooperazione internazionale. Ma il sistema capitalistico rappresentato all'Occidente, così il sistema socialista rappresentato all'Unione Sovietica, non erano, diciamo, compatibili, o non si sentiremo tale. E si apre un confronto duro. Duro e pericoloso, perché è fondato sull'equilibrio di chi possiede la bomba atomica. Siccome la bomba atomica la possiedono tutte e due minacciando di usarla e quindi distruggere il pianeta, praticamente stabiliscono un equilibrio fondato sul terrore. Questa viene chiamata guerra fredda perché qualcuno, ancora la definisce il primo ministro dell'Inghilterra, Winston Churchill, dicendo: signore, si apre, è calato un muro in Europa, questo muro che separa i paesi aderenti all'Unione Sovietica, alleati all'Unione Sovietica e i paesi dell'Occidente, qui si apre appunto quella che viene chiamata da fin da allora guerra fredda. In questo contesto internazionale, nell'Occidente non ci potevano essere governi con la sinistra, nell'Oriente non ci potevano essere governi con altri partiti diversi da quelli comunisti o socialisti. Ecco, questa è la divisione. Una divisione che ha pesato sulle vicende dell'Europa e del mondo per tutto il XX secolo e continua per altri aspetti, poi nel XXI in altre forme. Questo confronto durissimo, la cosa della Sicilia sembra una bisquiglia, ma fa parte di questo tassello. In Sicilia non si può permettere che ci sia un governo con partiti di sinistra, così come in Italia, perché in quel momento in Italia c'era un governo con i partiti della sinistra, ma che solo dopo qualche mese, infatti, la portella viene dissolta, viene sciolto, e la Democrazia Cristiana, il partito di maggioranza relativa all'Unione Nazionale, fa un altro percorso, anche osservando, diciamo, se non obbedendo a queste regole internazionali. Non so se sono riuscito, forse mi confondo più le idee, però è un quadro complesso, perché la mafia che funziona in questo modo, e come avete visto la definizione che noi usiamo, la mafia è un'organizzazione criminale, su questo ormai non ci sono più, diciamo, dubbi, e non è così, e non era così quando ero ragazzo come voi, io, che poi c'erano quelli che negavano solo l'esistenza, ma il ruolo negativo della mafia nella società. E non erano soltanto i miei compagni di classe, ma era dal vescovo al grande uomo politico, all'imprenditore, così. Oggi la società, è, diciamo, questa è una percezione, è una convinzione diffusa, avverte la mafia. Oh, le mafie come elemento negativo della società che incide sulla vita economica, sociale e sulla democrazia, cioè sulla possibilità della convivenza civile in un paese. Tutto questo è stato possibile grazie, come giustamente anticipava il vostro dirigente scolastico, a cosa? A quelli che avevano intuito che la mafia è un braccio esecutore di una parte della classe dirigente per mantenere il controllo sulla società, sull'economia, cioè quindi un fatto di potere delle classi dirigenti, come la Torre aveva già scritto nella prima relazione di minoranza della commissione, della prima commissione antimafia, che concluse il lavoro nel 76, in cui è una relazione scritta assieme a Cesare Terranova, anche lui poi vittima di mafia, in cui c'è scritto appunto la mafia è un fatto appartenente alle classi dirigenti, perché è una lotta di potere. C'è chi sceglie le regole della democrazia e del libero confronto sul mercato e nella contesa politica, la gara politica, e c'è invece chi utilizza questi strumenti appunto per arricchirsi illecitamente, per poter ottenere il consenso e quindi continuare a esercitare il potere, per poter dominare il mercato in una posizione di monopolio difeso appunto dall'uso o dalla minaccia dell'uso della violenza fisica che la mafia riesce a rappresentare. Quindi la mafia è un'organizzazione criminale, si caratterizza così fin dall'Unità d'Italia, che ha questa, è definita così perché è un'organizzazione criminale che ha un rapporto particolare, organico, con parte della classe dirigente, dell'istituzione della politica, diciamo. Se non manteniamo fermo questa non percezione, questo dato di fatto e questa definizione, poi non riusciamo a comprendere nella complessità del fenomeno quello che succede, perché l'altra data storica è l'82. Viene ucciso la Torre di Rosario Salvo, 4 mesi dopo viene ucciso il prefetto della Chiesa, la sua moglie, la gente di scorta, il Parlamento 10 giorni dopo, anzi con l'11 poi la legge viene pubblicata il 13 settembre 1982, approva la legge Brugnone La Torre, che si definisce per la prima volta dopo 122 anni dall'Unità d'Italia che cos'è la mafia e che la mafia, appartenere alla mafia, essere associata alla mafia è un reato punito con e tutti coloro che appartengono alla mafia sono destinatari di misure di prevenzione prepatrimoniale, cioè la confisca dei beni accumulati illecitamente. Guardate, era una novità sul piano della legislazione penale, ma non era una novità sul piano dell'elaborazione concettuale, perché già nell'Ottocento due giovani sociologi conservatori, liberal conservatori, Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti, che erano venuti qui alla metà della seconda metà degli anni dell'Ottocento a studiare il fenomeno e avevano definito quello che oggi noi in italiano più contemporaneo diciamo definiamo. Loro definivano che i mafiosi erano i manutengoli. Chi erano i manutengoli? I baroni, i grandi latifondisti, i grandi proprietari che utilizzavano la mafia come appunto strumento
di controllo,
di contenimento del territorio, dell'economia e del potere sociale, perché significava il feudatario se usava il gruppo mafioso per poter tenere i contadini a bada, perché quelli reclamavano sempre un pezzo di terra per poter sfamare liberamente e vivere dignitosamente la propria vita e sfamare la propria famiglia. Ecco, questa è l'altra. Questo concetto sale, cioè emerge e sommerge secondo le fasi storiche. Per cui alle volte è sembrato che nel corso della storia di questo paese che la mafia non fosse più esistita, fosse scomparsa, perché non sparava, la mafia esiste quando spara, no. Quelli sono fenomeni, diciamo, che emergono e che ovviamente di fronte all'opinione pubblica danno l'immediatezza che dà la cronaca giudiziaria di questo tipo, della violenza, ma la mafia continua ad esistere. E continua a esistere perché questo rapporto organico non è stato ancora definitivamente deciso. Non a caso nei parlamenti, nei consigli regionali, nei consigli comunali sentite parlare di gente che è imputata, che ha processi in corso, che è condannata ma continua a fare il parlamentare, continua a fare il consigliere regionale, il deputato regionale, continua a fare il consigliere regionale e il consigliere comunale. L'altro aspetto qual è di questa vicenda? Finisco perché poi vorrei stimolare la vostra, non so se riesco a stimolare la vostra curiosità, questo lo dite voi naturalmente. L'altro aspetto è, ed è la domanda alla quale dobbiamo rispondere, com'è possibile che se con questa legge dell'82, la Brugnone La Torre, siamo i magistrati di nuova cultura giuridica che quelli precedenti ignoravano o omettevano di conoscere il fenomeno mafioso e non lo consideravano comunque un reato, i magistrati di nuova cultura giuridica, dai Chinnici ai Terranova fino ai Falcone, ai Borsellino, ai Caponnetti e così via, questi utilizzarono quello strumento considerando che era comunque, appunto perché il reato di associazione di stampo mafioso, ma che era un pericolo per la stessa Costituzione repubblicana, che la Costituzione dice che siamo tutti uguali. Se esiste un potere mafioso significa che non siamo tutti uguali. La Costituzione dice che dobbiamo avere diritti, uguali diritti e così via. Essere mafioso significa invece appropriarsi dei diritti altrui. La Costituzione dice che la proprietà privata va valorizzata, quindi non la valorizza nel senso che si appropriano praticamente. Perché la mafia, ecco l'altro fenomeno, è uno strumento di arricchimento illecito. Qualcuno avrebbe detto con un altro linguaggio, è uno strumento di accumulazione primitiva del capitale. E all'origine c'è sempre questo. Le grandi fortune di cui voi parlate, sentite parlare, molto spesso hanno questa origine di capitali illeciti che sono stati usati per poi trasformarsi in economia legale, quindi lecita, come so dire. Ma l'origine è illecita. Certo, oggi non c'è più il feudo, c'è un'economia capitalista globalizzata, finanziarizzata, alla vedrete. Dove vanno a finire tutti le centinaia di miliardi di dollari, di euro che si dicono si accumulano col traffico della droga, col traffico del rifiuto, con il traffico degli esseri umani e come le stesse recenti vicende, per cui del Mediterraneo di pace che sognavamo tutti ad essere diventato un Mediterraneo, un cimitero, più che con tutti questi morti seppelliti lì. E questo è l'altro aspetto che dovete tenere sempre presente. Tutto questo può avvenire perché c'è un consenso di una parte della classe dirigente. Quando diciamo classe dirigente intendiamo un po' un concetto che non è sociologico, è politico, è dire tutti quelli che nell'economia, nella società, nella politica, nell'istruzione hanno un ruolo dirigente. Perché com'è possibile che girano nel sistema finanziario tutte queste centinaia di miliardi senza che il sistema appunto finanziario e bancario così che non conosca l'origine o non intuisca l'origine di certi flussi finanziari? Lo sa, finge di non saperlo, perché tutto sommato, come si hanno insegnato gli antichi, pecunia non ovette. Ecco, la terza è non solo avere cognizione, perché la consapevolezza mi pare è la cosa, l'altra cosa è non accettare questo sistema, a cominciare le cose minute, del rispetto della legalità nel senso lato, del rifiuto di ogni appartenenza come privilegio, a cui appartiene, si dice nel nostro genere, oppure se c'è un amico a quale chiedere il favore, che questo crea appunto un canale privilegiato, non c'entra niente con la mafia, no, ma sono i presupposti culturali su cui si innesta la mafia. Così come vedete, finisco, l'altro fenomeno più recente, antico ma nello stesso tempo più recente per come si sta manifestando, è la corruzione, una corruzione diffusa, dilagante. Non tutti i corrotti sono mafiosi, ma non c'è dubbio che questa corruzione ha alimentato un sistema, l'attecchimento di un metodo mafioso. Roma Capitale, e che cosa indica? È un fatto di cronaca che mangiato voi tutti avete, di cui avete sentito parlare. Indica questo. Ma c'è un Rina che ha organizzato la mafia lì? No, c'è però il metodo mafioso dei vari Rina, come dei vari sistemi mafiosi delle altre mafie italiane, che lì è attecchito. Quando l'imprenditore milanese va dal gruppo dell'Andrangheta per farsi non solo prestare i soldi, ma farsi proteggere rispetto al suo concorrente imprenditore, cosa ha fatto? Sta adottando. Lui non era un mafioso, di cultura mafiosa, non è calabrese, non è siciliano, non è campano, non è pugliese, ma è un lombardo, come dico loro puro, che però ha adottato il metodo mafioso. Perché? Perché gli conviene in questo senso, perché vince la concorrenza invece che sulla base della qualità del prodotto che può offrire o della capacità professionale che offre invece l'intimidazione mafiosa del gruppo mafioso, che gli fa vincere la gara, gli fa prendere il lavoro, gli fa prendere il servizio e così via. Questo è l'aspetto. Allora, ripudiare la corruzione significa anche questo, ma soprattutto per voi giovani significa assicurarsi un modello di sviluppo dove voi possiate avere la possibilità di lavorare, perché questo modello di sviluppo che loro ci hanno imposto nel corso di questi anni, che ha condizionato lo sviluppo del paese, dove si attecchisce il ritmo di sviluppo e di crescita sociale, civile ed economica delle aree, è più ritardo, è in ritardo. Vedete le aree della Sicilia, ma vedete anche, come dicono gli esperti che studiano questi fenomeni, che in Liguria o in Toscana o in Lombardia o nel Veneto, dove c'è già il gruppo di mafia, i gruppi di mafia che sono attecchiti lì nel corso di questi decenni, lì il ritmo di sviluppo e di crescita di quella società è diventato più lento rispetto al resto del paese. Quindi è un fenomeno non solo legato ai territori di origine, quelli tradizionali della Sicilia, della Calabria, della Campania, ma è un fenomeno nazionale. Voi percepite che questa sia una concezione di tutti? No. E questo è un problema politico. Perché questo ha creato nel momento della crisi una grave difficoltà del paese, è un aggravante, perché la crisi non nasce da qui, ma è un aggravante della crisi del sistema. Quando in Sicilia ci sono il doppio dei poveri rispetto alla media nazionale, quando in Sicilia ci sono il triplo dei giovani che non hanno lavoro fino a e se ne vanno quelli più fortunati, diciamo, che hanno più capacità, più possibilità. E voi capite bene che stiamo parlando del vostro futuro, quindi non è solo un appello etico, comportiamoci bene perché siamo tutti onesti, rispettiamo la legalità, nel senso, no, stiamo dicendo, ragazzi, è una battaglia, noi diciamo l'abbiamo fatta e la continueremo a fare fino a quando avremo la possibilità fisica di farlo. Ma il messaggio che vi lasciamo è questo, è la battaglia per il vostro futuro. E siccome siamo alla vigilia del 30 aprile, io non so se voi avete deciso di partecipare alla manifestazione che terremo per ricordare il sacrificio di violatore Rosario Salvo, lì dove nel luogo dove sono stati uccisi, è una manifestazione indetta al centro violatore d'intesa alla CGIL nazionale, verrà a parlare anche la segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, interverrà anche il ministro della giustizia Orlando, altre autorità e così via. Abbiamo invitato le scuole di essere il nostro progetto educativo e tutti quelli che vogliono partecipare naturalmente ad assistere, a partecipare, lì parleranno anche dei ragazzi come voi che hanno seguito il progetto e quindi esprimeranno la loro convinzione. Non voglio scombinare i vostri piani e così via, ma l'invito, diciamo, è sincero, non è formale. Via Limule di Piazza Turba, dove c'è alle 9 in punto, perché alle 9:20 faremo il minuto di silenzio per ricordare i fatti di voi. Poi parleranno i ragazzi, 33 ragazzi, sono 33 uno per ogni anno, deporranno un fiore sotto la lapide, la targa rievocativa, e poi ci saranno i discorsi dei ragazzi, a cominciare dai ragazzi. A cominciare quella della scuola, preferisco, Ragusa Moletti, della scuola elementare di Vicino, che ha adottato la lapide assieme all'istituto tecnico violatore. Quest'anno sono andati lì a pulirla, a ripulirla, che mi è sembrata una cosa, diciamo, un grande fatto educativo, perché dei bambini 7-8 anni che percepiscono questo fatto è che non lo fanno perché c'è la maestra che glielo dice, ma perché ne hanno discusso insieme, contenti di fare questa operazione. Secondo me è quel semino, messo lì, sperando che appunto nel futuro diventi una grande pianta rigogliosa che dia frutti, non solo i frutti dell'antimafia, ma i frutti della civiltà e della democrazia di questo paese. Io ho finito, naturalmente potrei parlare a lungo, ma cosa che me lo sconsiglio di suggerirlo, perché sennò mi terrei qui ancora per molto. Chi chiede più gli italiani? Abbiamo avuto anche a scuola italiana all'estero che trovano il collegamento. Sul sito troverete anche tutta la documentazione videoregistrata e tutte le conferenze che vi possono interessare. Molto interessante perché sono di storia, di economia, anche di temi delicati come il rapporto tra la mafia e la Chiesa, ad esempio, di solito usiamo competenze scientifiche anche accademiche di altissimo profilo che mettiamo a disposizione naturalmente tutti questi ragazzi, circa 10.000 che hanno seguito quest'anno questo progetto, all'interno del quale ad esempio poi traiamo un campione di studenti intervistati online, perché così non si spendono meno soldi possibile, anche perché diciamo abbiamo molte idee ma poche soldi, questo diciamo è un destino comune.
Come
realizzato
questo finanziamento?
Questo è il rapporto sulla percezione fenomenologica. Martedì prossimo lo presenteremo in prima copia, diciamo, per l'edizione di quest'anno, prima presentare alla Repubblica Mattarella, così chiamano la prima copia, perché è una rivista che noi usiamo, è una rivista online, che ogni tanto, quando troviamo anche qualche possibilità, lo stampiamo sempre a numeri particolarmente, diciamo, che riteniamo che vale la pena se investire qualche euro in questo cosa. Lì potrete vedere cosa pensano tutti i ragazzi d'Italia su questo fenomeno, ed è importante perché ed è la cosa che da un lato ci incoraggia, ma dall'altro lato ci si pone delle riflessioni. Una delle domande, ad esempio, alle quali sono sottoposti i ragazzi è: chi è più forte, la mafia o lo Stato? Ora, anni fa, ad esempio, sul rapporto che se la mafia era un pericolo o meno, c'era una percezione meno forte. Oggi la percezione è comune, è generale, è un pericolo, non voglio avere a che fare con la mafia. Quindi su questo terreno, diciamo, c'è una forte adesione e percezione del pericolo del mafioso. Però quando gli facciamo sempre, perché ripetiamo questa domanda da ogni indagine, secondo te chi è più forte, la mafia o lo Stato? E questi ragazzi continuano a dire: ma sembra più forte la mafia. Perché? Perché la ripetitività del fenomeno convince tutti, per dire sì, si può sconfiggere, ma intanto questi sono più forti perché continuano ad esistere. E questa è la domanda che rivolgiamo alla classe dirigente di questo paese, per dire: ragazzi miei, se queste generazioni sono convinte che il fenomeno si può sconfiggere, ma che comunque questi sono più forti, occorre assumere posizioni diverse sul piano politico, legislativo ed economico. A cominciare per i confiscati, per il Presidente ha introdotto un argomento complesso, ma voglio dire soltanto questo. Ci sono oltre 12.000, quasi 13.000 beni confiscati in Italia. Sono quindi decine e decine di miliardi. Si fa una stima di quanto quant'è il cosiddetto fatturato, termine improprio sul piano tecnico, piano sostanziale, delle attività illegali controllate dalla mafia. Si parla di decine e decine di miliardi che, se eliminate, acquisite allo Stato, avremmo risolto il problema di debito pubblico e di crisi. Questo. Ed è qui il problema dei beni confiscati. Di 13.000 sono utilizzate un paio di migliaia, tutte Italia. Dal sequestro alla confisca passano qualche decina di anni, fino a 12 anni. È un bene, ovviamente, se abbandonato, naturalmente sì, perché non esiste più, sia se è un bene immobile come questo, sia se è un'attività produttiva ancora peggio, perché un'attività produttiva che è chiusa oppure che non continua la sua attività, dopo qualche mese è morto. Quello che abbiamo sostenuto sempre, dire: bene, i beni confiscati devono diventare l'esempio di un nuovo modello di sviluppo, di funzionamento dello Stato e del funzionamento dell'economia. Perché quando l'azienda è stata affidata, ad esempio, ai lavoratori dipendenti che non hanno nulla a che fare con la mafia, e gli esempi ci sono e sono tanti, e l'azienda è andata avanti. La Villa Santa Teresa di Bagherino, qui a due passi, giusto? Mentre quando c'era il Michelaiello mafioso e così via, sento, che poteva concordare con il Presidente della Regione all'epoca tariffe sopravvalutate, così via. Quando ci sono stati gli amministratori onesti e corretti, hanno abbassato il costo, cioè delle prestazioni, delle tariffe, hanno incrementato l'attività e hanno elevato altissimo livello anche la specializzazione, la qualità, questa specializzazione della Villa Santa Teresa. Quindi può funzionare. Quindi ha incrementato l'occupazione perché hanno assunto altra gente. Quindi c'è un modello che alternativo. La scuola qui, se è stata sequestrata, ma è in prima confisca, ma non è definitiva, allora, e la provincia deve pagare. Noi diciamo, quando vengono sequestrati i beni mobili e immobili, quindi capitali e immobili che sia, allora vanno al fondo unico, ma il fondo unico deve servire per essere reinvestiti nei beni confiscati. Invece oggi il fondo unico di giustizia, FUG così chiamato, serve per alimentare il tesoro, cioè nel senso il debito complessivo di questo paese. Una parte viene ridestinata al sistema giudiziario, al sistema delle forze di polizia e così via. Ma è un sistema così complesso per cui non se ne accorge. Mentre noi diciamo, se si confisca, non interrompere l'attività produttiva, i soldi che ci sono per reinvestirli lì, perché se un'azienda, anche un immobile, che non viene, si interrompe il processo produttivo, perde, ma anche se continua è in difficoltà, perché una cosa è gestita da un mafioso che si fa dare, che ha i soldi dalla banca perché appena si presenta con il Giordano, se si presenta un piccolo imprenditore onesto e così via, gli vengono tutte le cose. Una cosa è il mafioso che gestisce un'impresa, un immobile e così via, per gli affitti, per l'attività produttiva, per il controllo dei salari e così via. Una cosa è un'azienda legale che deve rispettare tutto, dall'INPS all'INAIL, al salario contrattuale e così via. Quindi c'è una difficoltà ad uscire dalla legalità per entrare nella legalità. L'interesse del bene comune cosa deve? Quindi è lo Stato che deve tutelare il bene comune. Quello di fare in modo di sostenere lo sforzo perché appunto l'azienda diventi un modello. Allora, se questa scuola era un bene confiscato ai Graviano, io devo continuare a pagare ancora la ditta o la società che nominalmente ancora la responsabilità a cui è stata sequestrata questo bene perché non è stato ancora confiscato definitivamente per 600.000 euro l'anno. Questa è l'incongruenza sulla quale da tempo ci si è battuto e ci si batte e con molte difficoltà, perché quando poi arrivano al Parlamento, non soltanto al governo, a qualunque colore sia, queste cose che ci sembrano così semplici, così ovvie, così di buon senso, diventano tutte molto più complicate. Perché? Perché quel rapporto complesso tra istituzione bancaria, istituzione politica, istituzione elettiva e così via sempre, è la sensibilità verso questo mondo è complesso. Ecco. Ricordatevi che prima del sindaco poi Sabia a Milano c'era un sindaco donna che diceva: beh, ma io come faccio a individuare, a sapere se i capitali che vengono investiti qua sono di origine illegale? Se sono investiti qua creano ricchezza. Guardate che questo è un ragionamento che mi sentite fare con il che sospinto. Il traffico della droga oggi in Italia vale 30-40 miliardi di euro. Gestita da chi? Appunto dai cartello più potente che oggi è quella della 'Ndrangheta, che attraverso i collegamenti con i paesi sudamericani, con i paesi africani e così via è diventata la piazza più importante dello spesso della cocaina e delle altre sostanze stupefacenti in tutta Europa. Quindi Gioia Tauro, che è diciamo, uno dei passaggi obbligati. E sapendo questo meccanismo, qual è la prevenzione che si fa? Perché dice un mafioso di questi, per ogni tonnellata di cocaina sequestrata ce ne sono altre 9 che sono già state, sono giunte a destinazione. Ma se si conoscono questi fenomeni, che vengono studiati anche nei meccanismi agli esperti, se la polizia sa, il problema è allora riesce a reprimere quello che riesce a colpire. Il problema è la prevenzione. Ed è tutto. La lotta antimafia non può essere la retorica dell'anniversario, o è prevenzione oppure poi c'è che interverrà la polizia, il magistrato, ma quando intervengono questi il fenomeno, il reato si è consumato. Quindi sono passato dalla creazione del centro sud di Viola Torre a una discussione più complessiva. Prego.
Ci sono domande? Sì, prendo un momento. Non si è ascoltato il prova? La prima, l'Istituto Regina Margherita di Palermo, perché alcuni mafiosi non vengono arrestati, i politici mafiosi non vengono arrestati? La seconda, secondo lei la mafia è alimentata più dalla corruzione o anche dall'essere overdosi? La terza, oggi la mafia è più forte di quella di un tempo?
Allora, non vengono arrestati perché ovviamente la complessità del fenomeno di cui parlavo poco fa, però non è vero questo. Dell'Utri è stato condannato definitivamente, un uomo politico importante, fondatore di Forza Italia assieme a Berlusconi, viene alla fine condannato e sta scontando la sua pena. Dell'Utri è uno degli esempi. No, Presidente della Regione Cuffaro, per concorso o favoreggiamento in questo caso alla mafia, viene arrestato e sta scontando la sua pena, quindi non è che non avviene mai. Ovviamente il fenomeno è molto più complesso.
Dovrebbe
avvenire perché? Ponetevi la domanda, perché tutta questa polemica sulle intercettazioni? Non sul fatto se sono pubblicato o meno, questa è una questione controversa che divide anche gli esperti. ma sul fatto se si può intercettare chiunque sia sospettato di corruzione o di mafia, perché attualmente la legge dice se è di mafia può essere intercettato, ma non di corruzione. E noi diciamo, estendiamo la stessa normativa antimafia alla corruzione, perché la corruzione è la base su cui prospera appunto e su cui si basa anche la proliferazione della mafia, che risponde alla seconda domanda. L'omertà è un atteggiamento culturale che serve a giustificare l'esistenza di questa associazione segreta, che però non è segreta, cioè non si deve conoscere ma si deve sapere che esiste, perché la concentrazione è in questi termini. Non dichiaro io sono mafioso, ma tu devi sapere che io sono mafioso, perché in qualsiasi minaccia pronunci abbia il significato per dire io non posso farla e sentire, quindi l'intimidazione. L'omertà è quella di chi si impaurisce e non parla. Allora, questa è una questione che ovviamente va risolta, è un problema culturale, sì, ma guardate, non è soltanto un problema culturale, è un problema politico, perché se lo Stato è talmente forte da difendere chiunque parli, e oggi più di ieri lo Stato è più forte perché ha fatto notevoli progressi in avanti, l'imprenditore che denuncia il suo estortore oggi viene protetto, ieri non era così, e questo è importante. Allora, se certo ti rubano il Vespino e vai dal capomafia di zona per fartelo restituire, questa è omertà, ecco, diventa anche complicità. Omertà è complicità. Se tu invece dici ma poi la polizia non me lo ritrova il Vespino, ho capito, ma meglio non ritrovare il Vespino che ritrovarsi con questo elemento di complicità e di omertà con il mafioso. Non so se ho dato la... Ci sono altre domande? No. Qui, ecco qua.
Vito, c'era la domanda quella. Oggi la mafia è più forte di quella.
Ah, ecco, sì. Allora, sicuramente migliaia di condanni che hanno subito i mafiosi intendiamo tutti gli appartenenti, sia alla Cosa Nostra siciliana, sia alla 'Ndrangheta, sia a Camorra, e così via, sì, dall'organizzazione mafiosa, indicano che c'è stato un elemento di, appunto, di esercizio più di ieri della forza repressiva dello Stato. Quello che manca, noi diciamo che ancora è insufficiente, è la prevenzione. E questo dà la sensazione che la mafia sia più forte di ieri. Sicuramente la mafia possiede più ricchezza di ieri. Perché? Un'economia legata al feudo è un'economia legata al feudo, l'economia legata all'agricoltura è un'economia legata all'agricoltura. Un'economia in cui tu utilizzi la spesa pubblica, dalla sanità ai lavori pubblici, utilizzi lucrosi traffici illeciti, droga, tratte umane, rifiuti e via di seguito. È chiaro che è un'organizzazione che possiede più capitale, che investe nell'economia, quindi la rende da questo punto di vista anche più forte economicamente. Ma è più debole, perché mentre questo fenomeno prima avveniva in forme ancora più nascoste, diciamo, o celate, oggi questi fenomeni sono evidenti a tutti. Il problema rimane, va rinviato alla politica, colpire attraverso la corruzione questo sistema mafioso, che noi definiamo politico-mafioso. Politico mafioso, perché se tu non espelli dal Parlamento quello che sta non accusato, cioè indagato per mafia, ma che è accusato, processato e ha subito già la prima condanna per mafia, e me lo tiene ancora al Parlamento. Anzi, come vedete, discutono da mesi se a quelli già condannati in via definitiva per mafia bisogna mantenere lo stipendio e l'indennità, e è una cosa vergognosa, che alimenta l'antipolitica, perché la gente dice ma come, cioè, appartenente alla cosiddetta casta, condannato per mafia, e noi diciamo deve, anche per condannato per corruzione, e tu lo mantieni ancora lì, è chiaro che alimenta che cosa? Il sentimento popolare, dire, la politica fa schifo, che non è così, perché la politica è quella che noi dobbiamo esercitare con la nostra partecipazione, chiedendo a chi rappresenta la politica di rispettare appunto i bisogni e le esigenze di noi cittadini. C'è mai una raffigurazione utopica della democrazia? No, la democrazia è questa, la democrazia rappresentativa è questa. Se io però mi elenco il deputato corrotto, che so che qui veniva a chiedere i voti a Graviano, poi da lì andava a chiedere allo Piccolo e così via di seguito, è chiaro che c'è una mia corresponsabilità di cittadino. Ma dell'altro aspetto è quello del consenso sociale, che poi è eliminato attraverso anche una battaglia culturale come quelle che stiamo tentando di fare, come tentiamo di fare noi, non solo noi, noi siamo un piccolo atomo in una galassia molto più numerosa, che è appunto quello, sono i movimenti antimafia, dei movimenti che si battono per la democrazia compiuta, che fino a quando c'è disuguaglianza, o come diceva il vecchio Brecht, fino a quando c'è uno che sta in alto e uno che sta in basso, c'è un problema di giustizia sociale. E va eliminata appunto avvicinando l'alto e il basso, eliminando qualsiasi sperequazione. Prego.
Il fatto che ancora non siano stati trovati i mandanti dell'assassinio di La Torre e di Sacco non fa pensare che comunque ci sia dietro anche la politica?
Dato che, come ha detto anche poco fa, la mafia ai suoi tempi era espressa in veniva dipinta in maniera diversa, in che modo vi veniva dipinto? Cioè, come veniva presentato il fenomeno mafioso?
Sì, abbiamo altre domande in chat. Allora, sempre l'Istituto Regina Margherita di Palermo. Berlusconi fu indagato per collaborazione con la mafia, considerando evidente il suo coinvolgimento con atti mafiosi, perché non ha subito alcuna condanna? Il liceo scientifico di Bagheria.
Berlusconi.
Mancava il
soggetto.
Cosa mi
sono capito? Il soggetto.
Quindi c'è lo scientifico di Bagheria, cosa mi sa dire sulla trattativa Stato-mafia? Poi abbiamo l'Istituto Einaudi di Palermo, Einaudi. Come si fa a sconfiggere l'omertà se la gente ha paura di ritorsioni? Di nuovo liceo scientifico di Bagheria, secondo lei l'incremento delle associazioni mafiose, in particolare nel Mezzogiorno, è legato alla mancata istruzione giovanile?
Allora, cominciamo dalla cosa di carattere più generale. Com'era dipinta la mafia? Se leggete, quando avrete tempo di leggere, naturalmente alcuni testi, insomma, pietre miliari della definizione della mafia, grande antropologo, l'antropologo palermitano, definiva la mafia con uno spirito di spavalderia, di vanteria, che soprattutto si attribuiva alla bella ragazza. Questo era un concetto della mafia. La mafia era già quella che conosciamo oggi, organizzazione segreta, legata, arricchimento, estorsione. Allora si chiamava estorsione del racket, si chiamava pizzo. La mafia però ha sempre usato questi strumenti, diciamo, sovrastrutturali, ideologici, perché usa il santino. La mafia si presenta come il nome di Dio, che amministra giustizia appunto anche oggi. La Chiesa non consente più questo, dopo gli ultimi papi, a parte Giovanni Paolo II ad Agrigento con la prima inventiva, poi lo stesso Papa Ratzinger quando viene qui a Palermo a dire la mafia è fuori dall'Ecclesia. E questo Papa Francesco, che un giorno sì, un giorno no, non dimentica di citare che questi con la Chiesa non possa avere nulla a che fare. Ma la Chiesa è stata, ad esempio, usata dalla mafia come elemento di accrescimento del suo potere. Perché se la Chiesa la rispettano tutti i cittadini. Ma la Chiesa, soprattutto locale, ma non soltanto locale, ha usato la mafia per accrescere il proprio potere. mantenere il proprio potere all'interno della società. E la storia ci dice, ce lo dicono gli storici della Chiesa, quindi non nemici della Chiesa, e narrando ad esempio un fatto storico importante del secondo dopoguerra, ma risalendo alla storia si può andare a risalire alle origini, sempre con un atteggiamento nel senso conflittuale all'interno. 1901 c'è un prete di Caltagirone che si chiama Luigi Sturzo, che poi sarà il fondatore del Partito Popolare, che pubblica un suo testo teatrale che è intitolato La mafia, dove narra attraverso l'atto teatrale la storia della sua un sorpluso mafioso attorno a un feudo che è San Pietro, che ancora esiste, un'antica sughereta che ancora è lì, o adesso area protetta e così via. Nel secondo dopoguerra avete l'esempio storico di cui stavo parlando, di Ernesto Ruffini, cardinale di Palermo, che negava l'esistenza della mafia, definito un'invenzione dei comunisti di Danilo Dolci, visto che qui avete questa cosa, e di Tomasi Lampedusa, perché mi ha toccato. Questa è la cosa. Perché? Per una scelta politica, culturale, ma soprattutto politica, oltre che ideologica. In che senso? Nel momento in cui, come vi spiegavo poco fa, era negata la possibilità che la sinistra potesse governare una regione, un paese, chiunque si opponeva a questa sinistra, socialista, comunista, che fosse, era sostanzialmente un mio alleato, come la mafia si collocava appunto perché a difesa del feudo e quindi si trovava dall'altra parte, poi a difesa dei cantieri navali, Calatoro, gli antichi, e al cantiere navale il violatore organizzava gli operai per fare il sindacato, per rispettare il contratto e così via. Biagio, cioè uno dei più grandi gruppi capitalistici d'Italia, che era ligure, non era palermitano, usava i calatori per tenere a bada gli operai. Siamo gli anni 50, non siamo nell'Ottocento. Questo è l'altro aspetto, cioè l'aspetto politico. La discriminante politica mi fa chiudere un occhio su questa questione. Quando il fenomeno diventa così manifesto, come poi con le quando emerge? Emerge con la strage di Ciaculli, 1963. Il Parlamento, che aveva già votato la legge per la commissione antimafia, finalmente l'attiva e così via. Ma in quel momento si apre uno scontro, lì muoiono carabinieri, gente militare dell'esercito e così via, Ciaculli. Ruffini nega che possa essere stata la mafia, perché la mafia non esiste. Allora Paolo VI, appena eletto segretario di Stato, scrive: scusate, siamo accusati dalla Chiesa evangelica di essere, diciamo, silente, quindi complice di questo fatto. Dice: com'è possibile che tu mi scrivi che qui non c'è, la mafia non esiste? Risponde Ernesto Ruffini: no, ma io me l'ha detto il questore, ed era vero, quindi avesse detto il questore, quindi capite? E questa poi la mafia si ammanta di, diciamo, sulla struttura culturale, l'onore, la famiglia, e invece poi scopre che hanno tutti l'amante, che possono ammazzare i bambini, sciogliere nel lacero, non perché la mafia antica non lo facesse, questa era una sciocchezza, perché c'è la mafia buona e la mafia cattiva, questa è una corbelleria. Quando uccidono Placido Rizzotto, uno dei piccoli testimoni, un piccolo pastore lì, giovane ragazzo lasciato a custodire l'ovile, è testimone del fatto che prendono Placido Rizzotto e lo buttano in questa forra. Questo bambino scosso viene ricoverato in ospedale dal padre, e bene, siccome il primario dell'ospedale chi è? Navarra. Chi era Navarra? era il primario appunto, ma era il capomafia di Corleone. E uccide il bambino con una iniezione, credo che abbia fatto, si dice, un'iniezione ataria, diciamo, in modo tale da creare un embolo e uccide. Il medico che si era opposto, ma che poi aveva subito appunto, perché quello era il primario, viene spedito dopo qualche mese in Australia, dove morirà dopo dimenticato e isolato. Ecco. E questa era la mafia antica. Poi si possono risalire ad altri episodi anche analoghi di questo tipo. La mafia rispetto alla Chiesa ha ucciso tutti i predanti mafia nel corso della sua storia. Dall'Ottocento. Allora, qui io vi posso citare a memoria il prete di Casteldaccia nell'archivio dell'inizio del Novecento, ma non c'è scritto negli archivi della Chiesa che era ucciso dalla mafia. Lui è stato ucciso dalla mafia perché si opponeva che la mafia potesse nominare l'arciprete di Casteldaccia un arciprete al loro comodo, diciamo. E poi tanti altri preti. Certo, poi quando c'è il padre Pino Puglisi siamo in un'altra storia, perché la percezione è la coscienza democratica di questo paese si è evoluta ed è cresciuta, perché l'antimafia se era prima fatta dai contadini per il possesso della terra, quindi era una lotta antimafia sostenuta dai partiti ai quali i contadini si riferivano, i partiti della sinistra. Nel dopoguerra tutto questo va mutando fino all'epoca recente in cui si è antimafioso in modo trasversale, se sei contadino, se operai, se sei impiegato, se sei imprenditore. Primo un imprenditore che potesse schierarsi a fronte al tema chiuso era difficile, e chi l'ha fatto per primo tipo di progresso e così via veniva isolato dalla sua stessa associazione di rappresentanza e quindi ucciso. Oggi questo, la Confindustria si è schierata. Poi tutti gli imprenditori sono diventati mafiosi? No, questo sia chiaro. Oppure tu, però è che c'è una coscienza e una partecipazione, perché conviene essere antimafiosi, certo. Oggi conviene essere antimafiosi che amico della mafia, tranne che appunto non ci siano queste cose schermate. Questo è un po' il punto sostanziale. Le altre domande se me le ripeto un attimo, perché sennò me le sono dimenticate. Poi Berlusconi. Signori, mi invitate, diciamo, a una discussione che è politica. Io, come avete visto, evito sempre queste. Però è un problema. Se Berlusconi, come si dice, ha potuto costruire Milano 2 con i capitali della mafia, perché questo è sostanzialmente, a parte tutte le porcherie che, diciamo, cancelliamo dal nostro dibattito, perché, ma il problema è questo. C'è un imprenditore che è in crisi, che trova dei capitali nella vecchia mafia sconfitta dei corleonesi, intendiamoci, la mafia dei Bontade e così, che investono lì per costruire Milano 2, ma investono lì, ma c'è anche Ciancimino, cioè quindi quel sistema politico mafioso di cui abbiamo parlato e di cui avete visto nella mostra anche un accenno molto molto esplicito. Da che cosa viene difeso Berlusconi? Da un pensiero unico e debole che impera. Perché vince Berlusconi? Vince perché si afferma una concezione individualistica della partecipazione alla vita politica, alla vita sociale. Meno regole o niente regole, ognuno chi è più bravo va avanti. Questo è il problema. Annullando i concetti di solidarietà che nel mettersi insieme, cioè nella forma collettiva, anche appunto politica, si ritrovano, non c'è più solidarietà, ognuno per sé, Dio per tutti, si sarebbe detto una volta, questo ognuno per sé, l'arricchimento facile, l'arricchimento veloce, il più bravo, no, la meritocrazia è chi ce la fa, non è creare le condizioni perché tutti abbiano la stessa opportunità per farcela, e questo vale per voi giovani. Questo individualismo che è frutto di un pensiero politico, economico, ideologico, che oggi si definisce neoliberalismo, meno Stato, più mercato, per cui tutti siamo sudditi e adoranti del Dio mercato. Oggi il più critico di questo nel mondo politico appare per Papa Francesco, che ovviamente non fa politica, fa, diciamo, il suo mestiere di papa, cioè, ma è lui quello che esercita la critica più dura nei confronti di questo sistema di individualismo, che poi paralizza la maggioranza di voi, la stragrande maggioranza di tutti voi nel vostro futuro. Perché oggi il neoliberalismo che cosa ha fatto? Ha fermato nella società globalizzata questa crisi, e che è più forte vince, indipendentemente dalle condizioni che si creano nella società, nel mondo del pianeta. E se oggi l'1% della popolazione, dei ricchi del mondo, posseggono la maggioranza delle risorse del pianeta e ti creano questi squilibri, perché la gente scappa di là? Perché c'è la guerra, certo, ma perché c'è la guerra civile e le guerre, e tutto, perché c'è la povertà, così, questa grande povertà in Africa o in altre aree del mondo? E per cui c'è un Occidente che passa per il più ricco, ma all'interno del quale si stanno creando disuguaglianze simili a queste tra il nord e il sud del mondo. Quando noi abbiamo accertato, pubblicato nel nostro sito, c'è tutto il lavoro pubblicato su questo aspetto, i nuovi poveri, il 52,3% delle famiglie siciliane, per parlare della Sicilia, sono definite dai sociologi in stato di deprivazione, cioè non di povertà nel senso di che quelli che non arrivano a fine mese, quelli che non possono pagare la bolletta, che hanno difficoltà a pagare la bolletta, che non possono affrontare la spesa imprevista perché non hanno più scorte, questi. Ma se poi andate a vedere il dato all'interno di questo, dei poveri assoluti e relativi, vedete che sono cifre terribili, terribili. In Sicilia esistono 250.000 famiglie, quindi significa quasi 1 milione di persone, che sono definite statisticamente dall'Istat in stato di povertà. Adesso, infatti, noi abbiamo pensato e elaborato una proposta di legge di iniziativa popolare, poi chiederemo anche a voi maggiorenni, naturalmente quelli che hanno superato i 18 anni, che possono firmare, di sostenere questo disegno di legge, che pensato, proposto al Centro Studi Più Latore, ma è stato sottoscritto dai sindacati, da Confindustria, dal terzo settore e dal mondo ecclesiastico e cattolico siciliano, dal Vescovo Mazzara a quello di Agrigento, dalla Caritas di tutta la Sicilia, dalla comunità Sant'Egidio, con un'adesione che si ha un po'. Perché? Perché sono quelle forze della società civile che percepiscono con più immediatezza il rapporto. Oggi c'è un articolo su Repubblica di un nostro amico professore della vista che parla anche di queste cose, che percepiamo questo aspetto. E naturalmente solleviamo l'allarme per dire, ma scusate, se questa è la situazione, la politica non dovrebbe interessarsi per prima cosa di questa cosa, prima della legge elettorale, prima di tutto il resto, prima di... perché in Italia quante sono le milioni di famiglie in stato di povertà? Questo è un po', mi sono perso per le strade, cosa c'è, un'altra domanda?
Abbiamo...
Da Berlusconi siamo passati, però Berlusconi è diventato più ricco, intendiamoci. E non è una battuta, è la conseguenza di questo ragionamento, perché se lui diventa più ricco diventiamo più poveri noi, se i mafiosi diventano più ricchi diventiamo più poveri noi, perché sono tutte risorse sottratte a noi. L'individualismo significa questo anche, una visione di solidarietà civile e sociale presuppone appunto un principio di non di eguaglianza, rimane un'utopia, egualitarismo utopico, no, ma di giustizia sociale, cioè di una redistribuzione equa tra tutte le parti della società. Prego Gianni.
Dunque abbiamo diverse.
Quando vi staccate ve lo dite, perché non ci sono problemi.
Io direi eventualmente anche di fare stop alle domande, perché sennò non arriviamo entro le 11 a chiudere. Allora, istituto Einaudi di Palermo. Si sa che i beni in possesso della criminalità organizzata sono ancora tantissimi. Come mai lo Stato fa poco per entrare in possesso di questi beni, che potrebbero essere utilizzati per avviare impresa e creare nuovi posti di lavoro? Liceo scientifico di Bagheria. Visto che ho nominato la Chiesa, un boss può essere assolto dai peccati che lo legano alle attività mafiose? Sempre Bagheria. Ci sono dei collegamenti tra Bettino Craxi, allora Presidente del Consiglio, e la mafia? Regina Margherita di Palermo.
Parlamenti, mettetelo.
No, vabbè, qua ricordo rispondo alla domanda di Berlusconi, credo sia stato risposto, sì. Di nuovo Rinaldo di Palermo, la mafia può alimentare il traffico delle armi? Traffico riferito al terrorismo, sì, certo, internazionale.
Il professore vuole parlare, vuole aggiungere qualcosa.
Prima così anche diamo il tempo a Vito di riposarsi un pochettino. No. Volevo dire una cosa che lui ha fatto più giustamente una lezione anche di storia, ma volevo condividere alcuni momenti che in questi giorni abbiamo vissuto con alcuni ragazzi, parlando anche di violatore, alcune riflessioni con chi anche ci ascolta, perché poi chiaramente i tempi sono purtroppo stretti. E con dei ragazzi ieri con cui nelle classi ho incontrato, tre cose emergevano che vorrei anche dire ai ragazzi, anche a chi ci ascolta. Innanzitutto ricordare l'età in cui il violatore si è impegnato, aveva 17 anni, ed è forse l'età che avete sicuramente voi, magari anche che molti ragazzi ci stanno ascoltando, cioè capire che a quest'età voi costruite una vostra consapevolezza, poi è tardi. Ecco, quel famoso libro di cui parlava Vito Lomo, il Cantopardo, condannato da qualcuno, è un libro in cui si dice che già a 15-16 anni la mentalità si è formata, poi è tardi. Questo è il momento in cui voi crescete la consapevolezza. Il violatore aveva 17 anni, quando aveva capito che al di là della sua vita privata, personale, ci voleva una vita di impegno sociale, politico, culturale, che fa parte di tutti, se no viviamo come degli animali. Seconda riflessione, anche questa credo che sia importante, è positiva. Spesso noi parliamo male, giustamente, della politica. Pio La Torre era un politico, come Peppino Impastato era un politico, come Pier Santi Mattarella, se sono citati altri. Questo per non generalizzare mai. La politica è una delle cose più tristi che negli ultimi anni siano accadute. Una realtà tragica, diciamolo chiaro, senza troppi giri di parole, da destra a sinistra, senza. Però abbiamo anche per fortuna avuto degli uomini come Pio La Torre che hanno fatto profondamente il proprio dovere, spesso noi questi non li ricordiamo. Allora, per capire che si può fare una buona politica e comunque che i ragazzi debbono impegnarsi, lo dico perché so, quando parlo con i miei alunni, che quando si parla di politica, professore, è un mondo che non ci interessa perché ci ha soltanto deluso. Lo capisco, ma non va trattato in questo modo. E terza cosa, il filmato si concludeva con una cosa che sembrava un invito a noi. Molti di questi ragazzi che voi vedete, qui mi rivolgo a voi, del Centro Pio La Torre, fanno parte con me di un gruppo che da tanti anni fanno un lavoro sulla legalità. Poco fa tu citavi Villa Settentera di Santa Teresa, noi ci siamo stati 4 giorni fa e abbiamo toccato con mano certe cose. Però vedete ragazzi l'importanza di certi incontri, anche con oggi, sapere che esiste in un mondo di dubbi come in cui viviamo noi, in un mondo di tante persone che indubbiamente non solo mafiose, ma che vivono nella corruzione, nella negligenza, alla Don Abbondio, nella paura di fare delle scelte, esistono, ed è quello che noi abbiamo incontrato in tanti anni, da Dio Pizzo a Libera, al Centro Pio La Torre, alla Fondazione Borsellino con cui stiamo lavorando, a Manfredi Borsellino che abbiamo incontrato una settimana fa, tante persone che nel silenzio, senza fare sguscio, come era padre Puglisi, hanno fatto e fanno ancora, e tanti giovani come voi, che hanno fatto delle scelte per cui dedicano 1 o 2 ore tra settimana. Alcuni di questi ragazzi si incontrano, anzi li ringrazio con alcuni esperti del Centro Pio La Torre, con altre persone, per un cammino che non solo serve a conoscere una figura come Pio La Torre o da altre persone, ma serve fondamentalmente a creare una coscienza. Ma se questa coscienza non ce la creiamo a questa età, è finita, ragazzi. Perché poi il mondo fuori fa schifo e domani i nostri figli non possiamo dire questo mondo fa schifo, l'abbiamo preparato anche noi in questo modo. E quindi incontri come questi, oltre ad essere delle lezioni di storia molto importanti, servono a uscire da qui dicendo esistono persone, gruppi, associazioni, realtà che ti fanno capire che la nostra città, pur con le mille problematiche, è una città che ha anche dei punti di riferimento. Oggi per voi il Centro Pio La Torre è un punto di riferimento. L'altra volta essere stati a Santa Teresa, in quella clinica dove le cose sono cambiate, alcuni di voi hanno visto un mondo diverso. Conoscere Manfredi Borsellino, una persona il cui padre è saltato in aria, e oggi lui ci parlava con una gioia, anche chi è stato con me sa, significa capire certe cose, significa che in questo mondo esistono delle speranze. Questo è importante, perché ragazzi questi incontri alla fine sembra che finiscono sempre con funerali, bari, in fondo il finale anche qui è lo stesso. Ora il 30 aprile ricorderemo l'uccisione di Rosario Di Salvo, voglio dire anche prima Rosario Di Salvo perché a volte si ricordano i grandi nomi, ma Di Salvo e di La Torre. Ora ricorderemo il 23 maggio, però per fortuna esistono tante persone con cui noi abbiamo lavorato anche in questi mesi, imprenditori che non pagano il pizzo, hanno fatto scelte, voglio fare anche i nomi e cognomi, Alessandro Marsicano, siamo stati in questo bar in questi anni, Valeria Grasso, imprenditrice, in cui abbiamo sostenuto queste persone, significa che esiste una Palermo diversa ed è grazie a voi che siete qui e che ci state ascoltando. Se mollate il nostro lavoro, il loro lavoro, il lavoro di questi vecchietti con i capelli bianchi, ma che ci danno tanta forza, perché ancora lui ha tanta forza. La cosa triste è che a volte noi ragazzi, voi non lo vedo, per carità, voi ragazzi avete meno forza, non ci credete. E in questo io vi invito veramente oggi a uscire dicendo esiste la possibilità che in questa città si possa fare qualcosa. Addio Pizzo, che secondo me rimane uno dei movimenti più sconvolgenti in senso positivo, perché ha toccato i soldi dei mafiosi, è stato organizzato da ragazzi di 20 anni, non dai politici, non dai vecchietti.
Grazie professore. Noi qui stiamo lavorando con un gruppo di voi attorno all'atto unico di Vincenzo Consolo per la rappresentazione teatrale. Ormai si svolge al termine, diciamo, di questa stagione, ma si riprenderà a settembre. Io credo che il progetto debba essere conosciuto da tutta la scuola, vediamo se poi ci saranno anche altri ragazzi che vorranno aderire anche successivamente. Io ringrazio il professore perché è stato un punto di riferimento, di coordinamento e di stimolo per questa... Noi ci teniamo che l'Istituto Dolci, non solo per il nome che porta, ma per il lavoro che ha fatto in una zona, diciamo, ad alta sensibilità, sia collegato con il lavoro anche del centro Viola Torre, perché l'unica gratifica per noi è questa, diciamo, essere... che il nostro lavoro sia riconosciuto, non abbiamo altra ambizione, non ci sono, diciamo, né retorica né ambizioni politiche o altre cose, c'è invece l'impegno perché la cultura e la società cambia e questo può fare appunto dal basso, visto che dall'alto abbiamo difficoltà in questo momento di comprensione tra la politica e la società civile. Ma badate, non considerate mai la politica come esterna a voi. La politica la generiamo noi, cittadini. Quindi è un problema che riguarda noi. Il problema è che vive tutto questo mondo, qual è? Che oggi la politica pensa di poter decidere di essere il mondo. E di essere il mondo non sono decisa la politica dei vari stati nazionali. È decisa fuori. Sarà la Banca Mondiale, il Fondo Mondiale, ma sono le grandi multinazionali che sono governi dell'economia che non si cura di quello che decide gli Stati Uniti d'America o la Cina e così via, decidono per secondo i loro interessi, inseguendo il profitto, che non guardano se i capitali che manovrano e le finanze che manovrano provengono anche da attività illecite, ecco, il discorso viene collegato. Cioè noi che c'entriamo e noi dobbiamo fare in modo che il potere e politica e società civile e politica siano in sintonia, non la stessa cosa perché non lo sono, ma siano in sintonia, cioè siano collegati. Allora, se dicevo poco fa il problema della povertà è questo. Oggi ad esempio, per rispondere alla domanda dei ragazzi del liceo scientifico di Bagheria, la Chiesa sta ritrovando, io non sono un credente, quindi non bisogna stupire, io sono un laico, non credente, ma che ho un grandissimo rispetto per la posizione. Lo dico non per professione, perché non serve, ma per farvi capire la pregnanza di quello che sto affermando. Oggi la Chiesa è l'istituzione culturale più importante che sta sovvertendo questo, cercando di avvicinare non solo se stessa, ma di avvicinare anche l'idea della religiosità nuova, diversa, che sta affermando, riscoprendo, oltre che rivalutando tutte le proprie origini, rispetto a fenomeni sociali come questi, dall'immigrazione alla mafia. Alla metà degli anni 90, lo dico per voi e per i ragazzi di Bagheria che mi stanno ascoltando in modo particolare, anche per tutti gli altri, alla metà degli anni, quindi sono c'è stato le stragi dell'82, quelli che abbiamo detto,
poi nel 92-93 fa fuori Borsellino e tutti gli altri. Bene, il prete della chiesa dell'Anime Sante di allora teneva sulla prima panca della sua chiesa il due di spade, che loro sanno chi è, cioè un mafioso apparato, condannato dietro Royale. Non che non sapeva che fosse mafioso, lo sapeva, però gli serviva, perché così lui riceveva autorità dalla presenza di due di spade messo sulla prima panca di Bagheria, della chiesa Anime Sante, che è una delle chiese più importanti di Bagheria. Oggi naturalmente a Bagheria questi preti non ci sono più, sono altri preti come Michele Stabri, che è un noto storico teologo della storia, e che è un dire un prete antimafia, loro si offendono, perché è come per la Torre, non era un uomo antimafia, era un uomo che si batteva per la giustizia sociale e per la democrazia, e lì si scontra con la mafia, che è l'esatto contrario. Il prete che predica il Vangelo e si scontra con chi nega il Vangelo, anche se usa il santino per fare l'affiliazione, presumendo un sentimento religioso che non c'è. Come
chiudiamo. Che differenza c'è tra la mafia americana e quella italiana?
Va bene.
Detto questo fatto sul rapporto tra mafia e chiesa, lei quindi sta in un certo senso affermando che in qualche modo la collaborazione tra mafia e chiesa tutt'oggi continua, anche se in misura minore del passato?
Secondo lei, visto l'aumento del numero di migranti in arrivo ogni giorno, la mafia potrebbe approfittarsi di queste persone disperate per arricchirsi?
Noi sappiamo che Pio La Torre ha realizzato a 17 anni la sua lotta contro la mafia, ma suo figlio Filippo che è il più affronto.
Con l'introduzione del 416 bis, grazie alla legge Pio La Torre, in che modo il processo penale è cambiato?
Vediamo, intanto la Chiesa ha un organismo complesso che anche ha questi problemi che abbiamo detto. Una cosa è il Papa Francesco e poi sono le chiese locali. E molte chiese locali, come storicamente ma anche ora, ovviamente si sono sempre schierate, e qualcun altro per timidezza, per paura e così non si scalda, e qualcun altro invece per compiacenza o diciamo complicità esplicita. Quindi, ma il fatto che ci siano le altre gerarchie che assumono un atteggiamento così coerente e fermo e ripetuto presuppone appunto un lavoro di approfondimento e di educazione anche del popolo, dei chierici, per diventare loro appunto tutti portatori della stessa parola del Vangelo. L'aspetto mafia è fenomeno nuovo come migranti, secondo i magistrati sì, perché il flusso dei migranti controllato dalle organizzazioni dei paesi d'origine, come avete visto anche nei racconti che fanno questi poveri, poi qui trovano altre organizzazioni. Il CARA di Mineo era sotto l'influenza di gruppi criminali, non solo di migranti, ma i criminali di qua che organizzavano poi le varie trasferte verso gli altri paesi, quindi con un controllo che noi abbiamo anche denunciato in un altro modo, perché il CAR di Mineo, così come altri centri di potenza, sono diventati centri per fornire manodopera, lavoro nero a basso prezzo. Abbiamo trovato, quindi l'abbiamo denunciato in queste indagini che abbiamo fatto sulla povertà ad esempio, e quelli istituendo il caporalato, che in Sicilia non c'era, perché in Sicilia c'è il mercato del braccio, cioè il grande proprietario, il grande commerciante mandava il suo uomo di fiducia a raccontare la gente che serviva e che gli piaceva. Qui invece c'è il caporale a cui viene affidato il compito di reclutare la manodopera. Viene pagato il caporale, 35 euro a giornata, il salario sindacale da 50 a 60 euro, per 6 ore e 40 di lavoro, lì invece si lavora da 10 ore in poi, cioè 10 ore in più. E però al migrante che va a fare questo lavoro in attesa dell'autorizzazione a Possifini, quindi sta un anno, due anni e così via, danno 25 euro. Immaginate qual è la conclusione di questa cosa rispetto ai bracciati localizzati. Questo è l'aspetto. Quindi c'è questa presenza e questo rischio, non questo rischio, questa presenza comprovata, non a caso la procura di Catania ha già arrestato diversi caporali, ora in questa indagine su questa strage della nave capovolta e così via sta procedendo in questo senso e stanno trovando i collegamenti con l'organizzazione criminale nazionale, perché è un business, cioè, quella nave valeva da 1,5 milioni a 2 milioni di euro, cioè carico umano, perché lì avevano pagato appunto 2000 euro pro capite e per le sera 800-900 fa del conto quanto sono, più quelli che avevano pagato per trasferirsi nel paese sud Sahara e in Libia, le cose che narrano che sono, che sembrano incredibili, che purtroppo invece lo sono. Il fatto che stiano parlando tutti ci dimostra come il quadro è ancora tutto, diciamo, da svelare. Terzo aspetto, che mi pareva l'overtà, la paura e così via, l'abbiamo già detto questo. Dobbiamo essere convinti che lo Stato ha tutti i mezzi per prevenire e per reprimere il fenomeno. Noi come organizzazione antimafiosa diciamo dobbiamo prevenire, non solo reprimere, perché la prevenzione consentirà di ridurre la repressione a fenomeni ridotti. Ed è il punto. L'educazione culturale, o l'educazione politica complessiva, la prima informazione, serve a questo, quando diciamo, come diceva il professore, come sosteniamo noi, l'educazione serve a far modo che voi uscite da questa scuola e da questa bel luogo, perché la scuola ancora, per fortuna, rimane una delle poche agenzie educative in questo paese, essendosi ridotte le altre, diciamo, complessivamente. E uscire da qui consapevole di questi fatti significa affrontare la vita con tutte le difficoltà e i rischi che incontrerete con maggiore consapevolezza e quindi con maggiore possibilità di farcela, cosa che noi naturalmente vi auguriamo. Grazie.